Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. La nostra lettura, la nostra lezione sugli Atti degli Apostoli ci insegna a vedere tutta la vicenda di Gesù alla luce della sapienza misteriosa di Dio. Così nella vita di Gesù, così anche nella nostra vita. Ci dia il Signore questa luce, questa fede.
Dagli Atti degli Apostoli, capitolo 2, dal versetto 22 al 31. Uomini di Israele, ascoltate queste parole. Gesù di Nazaret, uomo accreditato da Dio presso di voi per mezzo di miracoli, prodigi e segni, che Dio stesso fece tra voi per opera sua, come voi sapete bene, consegnato a voi, secondo il prestabilito disegno e la prescienza di Dio, voi, per mano di pagani, l'avete crocifisso e l'avete ucciso. Ora Dio lo ha risuscitato, liberandolo dai dolori della morte, perché non era possibile che questa lo tenesse in suo potere. Dice infatti Davide a suo riguardo: contemplavo sempre il Signore innanzi a me. Egli sta alla mia destra perché io non vacilli. Per questo si rallegrò il mio cuore ed esultò la mia lingua, e anche la mia carne riposerà nella speranza, perché tu non abbandonerai la mia vita negli inferi, né permetterai che il tuo santo subisca la corruzione. Mi hai fatto conoscere le vie della vita, mi colmerai di gioia con la tua presenza. Fratelli, mi sia lecito dirvi francamente riguardo al patriarca Davide, che egli morì e fu sepolto, e il suo sepolcro è ancora oggi fra noi. Ma poiché era profeta e sapeva che Dio gli aveva giurato solennemente di far sedere sul suo trono un suo discendente, previde la resurrezione di Cristo e ne parlò. Questi non fu abbandonato negli inferi, né la sua carne subì la corruzione. Parola di Dio.
Ecco, nel discorso di Pietro, siamo al versetto 22, dopo la ampia citazione del testo di Gioele, che viene così collegato con l'evento della Pentecoste, cioè con i fenomeni, ecco, che si sono manifestati, vediamo che Pietro non fa l'esegesi, non ha bisogno di fare l'esegesi del testo di Gioele. Perché? Perché appunto il testo di Gioele è già interpretato dal contesto, cioè dagli eventi. Gli eventi che sono successi, che sono davanti a loro, il rombo, eccetera, tutto questo è già il quadro interpretativo di questo testo di Gioele, e perciò Pietro prosegue la conclusione del discorso, il punto di arrivo, lo vediamo nel testo di oggi, e nel testo successivo, nei versetti successivi. Però qui Pietro torna al centro dell'argomentazione a cui vuole arrivare, cioè la risurrezione di Gesù. Risurrezione e ascensione da cui dipendono gli eventi che sono davanti ai loro occhi, interpretati alla luce del testo di Gioele. Ecco a voi la parola. Mi pare che nella traduzione si aggiunge al versetto 23 consegnato a voi. Questo a voi non c'è nel testo, è possibile che voglia dire così. Comunque è Dio l'ha consegnato da Dio. Ecco, solo per osservare che questa è una interpretazione, un'aggiunta. Ecco, vi lascio la parola.
Il testo della pericope odierna dice, uomo accreditato da Dio presso di voi per mezzo di miracoli, prodigi e segni. Questa formula, diciamo, solenne di annuncio probabilmente è ispirata anche all'Antico Testamento, dove la troviamo nell'Esodo capitolo 7 e nel Deuteronomio al capitolo 4. In questo testo serve a disegnare essenzialmente quelli che sono i miracoli, i prodigi e le guarigioni naturalmente operate da Gesù. Formule analoghe vengono richiamate in diversi capitoli degli Atti degli Apostoli e indicano i prodigi con i quali Dio stesso accrediterà la predicazione degli Apostoli. Sempre nel libro degli Atti, la storia della salvezza si svolge, si realizza secondo un piano prestabilito, fatto di un disegno particolare e che la volontà di Dio naturalmente ha preparato, come dice San Paolo, disegni, progetti eterni nascosti per secoli, e che naturalmente la stessa mano di Dio ha realizzato poi lungo i secoli, lungo la storia. Il compimento di questi progetti, come ho detto prima, ha avuto, diciamo, le sue origini nell'Antico Testamento, perché sappiamo bene che anche l'Antico Testamento fa parte della storia della salvezza. E qui, diciamo, la presenza di Dio è annunciata anche attraverso i profeti, che non hanno mai cessato di annunciare al popolo quello che è naturalmente la volontà di Dio, il suo progetto. E diciamo, questo progetto naturalmente è entrato nella sua fase decisiva, naturalmente, con la venuta di Gesù. E dice l'Apostolo, non esistono opposizioni o miscredenza umana che possano ostacolare la realizzazione dei piani di Dio annunciati nella predicazione degli Apostoli.
Riguardo alla espressione del versetto 23, secondo il prestabilito disegno e la prescienza di Dio, io ho pensato che, un po' diversamente da quello che è stato detto, citando un altro passo di San Paolo, ho pensato che questa espressione secondo il prestabilito disegno corrisponde o esplicita l'altra espressione più sintetica, secondo le scritture, cioè prestabilito, un disegno prestabilito, ma insomma anche preannunciato, cioè secondo le scritture, questo è il piano divino. E le citazioni di questo capitolo, che il padre dice che negli appunti che leggiamo, dice che è il capitolo più denso di citazioni nel Nuovo Testamento, e sono forse quelle citazioni, quelle scritture che Gesù ha spiegato ai discepoli, che io mi rammarico che non siano state scritte, quando dice spiego loro in tutte le scritture ciò che si riferiva a lui, poi di nuovo apparendo dice e aprì loro la mente all'intelligenza delle scritture, disse si devono compiere tutte le cose scritte su di me, probabilmente sono queste, non solo, ma certamente ci sono anche queste, quindi Salmo 15, Salmo 109. E rispetto al Salmo 15, a me è piaciuto molto una cosa che, e forse l'ha detta Giovanni all'inizio, ma non ho ben capito. E Salmo 15 lega la risurrezione, la speranza nella risurrezione, al rapporto col Dio vivo, col Dio di Israele. Infatti Pietro cita anche quel versetto che dice «Contemplavo sempre il Signore innanzi a me, sta alla mia destra, non posso vacillare, per questo si rallegrò». Quindi il mio cuore esultò, la mia anima, e per questo ho fede che la mia carne vivrà. E questo mi è piaciuto molto, perché non è una risurrezione da intendere alla maniera dei greci dell'immortalità dell'anima, come in un certo senso anche la pericope di, che abbiamo letto a Mattutino, della Sapienza, che dice la loro speranza è piena di immortalità. Qui è proprio è il Dio vivo, è un po' l'argomento vicino a quello di Gesù nella disputa con i Sadducei, è il rapporto col Dio vivo che fa vivere. E poi si parla proprio di risurrezione non metaforica, non perché l'eroe sopravvive nel ricordo dei posteri, ma qui si dice proprio una risurrezione nella carne, ecco.
Io sono, per capire un po', ma non so se l'ho fatto, e sono tornata di nuovo alla domanda che gli apostoli hanno fatto a Gesù. Signore, è questo il tempo? Qui la traduzione a calco che ho dice: Signore, è questo il tempo in cui restituirai la potenza regale a Israele? Cioè, che Pietro, come commenta questa cosa, la risposta mi sembra così, che bisogna dimostrare qual è il re che Dio suscita oggi a capo di Israele. Io l'ho letta un po' così, ecco, adesso vediamo, insomma, siccome deve ristabilire qual è il re. È chiaro che una va, insomma, alle promesse di Davide, come è stato detto stamattina a Mattutino, addirittura al Salmo 89, ecco, mi sembrava, perché Pietro infila un po' questi, come filigrana, contando la promessa di Nathan a Davide, ecco, io metterò sul tuo trono i tuoi figli, e tutta questa promessa che poi finisce un po' così. E poi anche il Salmo 132, cioè, l'infila così per farci un po' una pista, mi sembrava, ecco, e anche per sostenere la sua tesi. E il Salmo 132 mi è piaciuto perché a un certo punto dice: hai promesso che far sedere i tuoi figli, i suoi figli sul trono, però più avanti dice: ma già qui Dio sostituisce se stesso a questa discendenza e pone egli stesso la sua dimora in Sion, dice proprio il versetto 13-14. Quindi ecco, siamo già ormai nella realizzazione. E tu hai accennato Gioele all'inizio, e mi sembrava che appunto fosse qui il nocciolo anche dell'interpretazione di Gioele, leggendo più avanti, insomma, o anche comunque approfondendo questi testi, perché fa emergere veramente il significato nuovo della profezia di Gioele. Perché appunto è Dio che produce, non solo Dio, ma Pietro dice che è Gesù il Signore che ha fatto tutti questi prodigi e i segni di Dio, ecco, profetizzati in Gioele, che si sono attualizzati in Gesù. Ecco, io sono arrivata fin qui.
Forse quello che diceva lei adesso, non ho capito, cioè anche a me ha fatto impressione che quando qui parla, nel versetto 22, che Dio lo ha accreditato per mezzo di miracoli, prodigi e segni, sono gli stessi termini che c'erano in Gioele, al versetto 19, appunto, anch'io l'ho notato. Per cui forse anche questo, il versetto 19, forse non sono tanto prodigi e segni che prima o poi succederanno, ma sono successi, cioè Dio li ha fatti attraverso Gesù. Ecco, mi sembrava anche a me questa cosa un po'. Ecco, no, poi l'altra cosa così molto, ma anche forse molto semplice, cioè il versetto 32 riprenderà due termini che Pietro ha già messo in campo, cioè dirà: questo Gesù, fino adesso nominato una volta sola al versetto 22 oggi, poi dice Dio l'ha resuscitato, e riprende anche come discorso il versetto 24, no? Dio lo ha resuscitato, quindi arriverà lì e poi da lì in avanti al cuore di quello che lui vuole annunciare. Oggi mi sembrava che appunto ancora il discorso fosse un po' sospeso, per così dire, e entrasse in questa citazione. Però in questo modo mi sembra che Pietro faccia una cosa che vada molto colta, cioè lui dice: Davide ha parlato del Messia. Cioè non è così scontato, anche quando noi leggiamo, cioè Davide non ha parlato di sé perché il suo sepolcro è qui e lui è morto, è qui, e quindi mi sembra che ci dia anche una, così, un modo per leggere la scrittura, ecco, parla del Messia, cioè, non so come dire, tra l'altro qui cita la 70, no? Perché se prendessi il testo ebraico ci sarebbe il problema della fossa e quindi non tornerebbero più i conti, ecco. E quindi niente, per dire che insomma tutte queste sfumature, per così dire, mi sembra che vadano colte in questo procedere del discorso, poi arriverà alla...
E direi che è una delle dei punti forti, diciamo, che tornerà più volte, e lo troviamo al versetto 23, dove Pietro interpreta la morte di Gesù, la sofferenza e la morte del Messia. Prima dice: questo uomo, Gesù, è stato accreditato da Dio perché Dio ha compiuto dei miracoli attraverso di lui. Nonostante questo, è stato ucciso, e qui Pietro coinvolge, diciamo, idealmente Israele, come fanno i profeti, no? Non è detto che quelli che sono davanti a lui c'entrino con la morte di Gesù, ma è Israele comunque, va bene? Voi l'avete ucciso, eccetera. E come mai avviene questo? Cioè, se Dio lo ha accreditato attraverso i miracoli, come mai? E poi viene rifiutato. Questo punto fondamentale viene trova continue risposte nei vari scritti del Nuovo Testamento, spesso attraverso le scritture. Uno dei testi più importanti, che ricorrono in tanti testi diversi, è il Salmo, che contiene l'espressione la pietra scartata dai costruttori, lo troviamo anche qui negli Atti e in altri testi molto diversi, quindi un testo fondamentale. Doveva andare così: per diventare la pietra d'angolo era necessario che fosse rifiutato, per diventare veramente il Messia nella sua potenza era necessario che fosse rifiutato. Questa è la risposta. Vediamo qui il modo singolare, importante, al versetto 23, in particolare, come Pietro propriamente, mi verrebbe da dire, qui ci si eleva alla teologia, se per teologia non si intende semplicemente tutto il discorso generale, religioso, ma si intende parlare di Dio. Cioè la teologia è lo sguardo sugli eventi che vede l'opera di Dio negli eventi, qui in Gesù. La vicenda di Gesù rivela la presenza di Dio. E le espressioni sono molto importanti. Questo è avvenuto perché Dio l'aveva prestabilito. E quindi uno dei modi poi per stabilire questo è citare le scritture, l'aveva prestabilito, ma è avvenuto perché Dio l'aveva già deciso prima. Questo può creare, ai teologi, a noi può creare qualche punto interrogativo, ma dobbiamo cogliere l'aspetto, diciamo, la forza di questa spiegazione, del mistero della sapienza di Dio. E perché l'aveva stabilito prima? Perché è presciente, perché sa tutto prima. Dio sa tutto, la sua scienza, la sua sapienza è misteriosa, ma è senza limite, sa già tutto prima. Prevedendo tutto, ha stabilito che doveva soffrire, essere rifiutato, eccetera. Questo è il discorso, diciamo, della salvezza. Fino a questo punto non c'è ancora il discorso della salvezza. E difatti l'invito alla conversione che seguirà è fondato su questa interpretazione dei fatti, non è semplicemente l'accusa di chi ha ucciso Gesù, perché questo non è un motivo sufficiente. Il punto centrale è vedere l'opera di Dio. La seconda osservazione connessa con questo è stato osservato molto, è la cristologia. Qui io accennavo nell'introduzione, qui è uno dei passi, ma è continuo negli atti, in cui emerge il modo in cui Luca presenta la cristologia negli atti di Gesù, la concezione che si ha di Gesù, che è una cristologia, come tutti hanno sempre avvertito, con un forte tono di subordinazione a Dio. Questo è fondamentale nella cristologia di Luca. Ha creato anche dei problemi, perché poi col senno di poi, cioè coi dogmi, eccetera, questo è chiaramente una cristologia di subordinazione di Dio, dove si sottolinea continuamente la subordinazione di Gesù a Dio. Questo è... Ma bisogna cogliere la forza, l'aspetto di grande importanza di questa cristologia, che non è l'unica, ci sono altre cristologie nel Nuovo Testamento. Se facessimo un confronto, per esempio, anche solo con la lettera agli Ebrei, che io penso sia molto antica anch'essa, la lettera agli Ebrei attribuisce a Gesù cose che Luca non farebbe mai. Fin dall'inizio della lettera, proprio la lettera agli Ebrei, che parla in modo così commovente dell'umanità di Gesù, è proprio la lettera che comincia dicendo che ha partecipato alla creazione, attraverso di lui Dio ha creato i secoli, dice. Luca non direbbe mai questo, non c'è questo nella teologia di Luca. Luca sottolinea qual è il punto così importante, io ritengo, qui della cristologia, è il fatto che al centro della cristologia c'è Dio. Guardate questi testi, guardate per esempio un altro testo come il capitolo 10, che si legge il giorno di Pasqua, dal versetto 34 in avanti, e vedrete che ogni versetto almeno due volte si nomina Dio. È Dio che fa tutto. È Dio che fa tutto, è Dio che lo ha accreditato, è Dio che ha fatto i miracoli attraverso di lui, è Dio che ha previsto tutto fin dall'inizio e lo ha prestabilito, è Dio che l'ha consegnato, è Dio che lo ha risuscitato. Altri testi di cristologia sottolineano altri aspetti, quando mettono in primo piano quello che ha fatto Gesù. Pensiamo per esempio a un testo così bello come l'inno ai Filippesi, dove per altri motivi si sottolinea le scelte di Gesù, si è umiliato, eccetera. Qui è Dio che è in primo piano sempre. Questo mi sembra un aspetto molto importante di questo modo di presentare la vicenda di Gesù, interpretata come la manifestazione dell'azione di Dio continuamente in tutto ciò che è avvenuto. Signore, ci dia, come dicevo all'inizio della messa, non solo rispetto, prima di tutto rispetto a Gesù, ma anche al nostro legame con Lui, alla nostra vita, il senso della scienza, della prescienza misteriosa di Dio in ogni cosa, come il suo disegno di salvezza misteriosamente si compie. Diciamo, ascoltaci, Signore.
Ascoltaci, Signore. Preghiamo per tutta la Chiesa che porta in sé questa promessa della risurrezione di Cristo e della nostra risurrezione. Preghiamo perché sia un segno in mezzo agli uomini di speranza, di luce, di pace. Preghiamo.
Ascoltaci,
per tutta la famiglia umana, accomunata in questo tempo dalla prova, perché la preghiera nostra possa ottenere da Dio che questo tempo sia abbreviato. Preghiamo.
Ascolta, Signore.
In particolare preghiamo quest'oggi per i fedeli dell'Islam, all'inizio del loro mese di Ramadan, perché Dio ascolti la loro preghiera, la loro supplica, il loro servizio. Preghiamo. Preghiamo per tutte le iniziative di carità, ringraziando il Signore per quelle messe in atto dalla nostra Chiesa di Bologna, ma perché possiamo veramente, noi per primi, noi cristiani, essere un segno di carità, di solidarietà tra gli uomini, e anche per tutti gli altri che in questo momento danno il meglio di sé, il meglio della, dei sentimenti di umanità, di solidarietà. Preghiamo. Preghiamo molto in queste ore per il papà di Adler e per la Luisa, per Adler stesso e anche per la Rosaria, perché possano stare bene e rimettersi presto. Preghiamo.
Per le conseguenze che ci premono, conseguenze economiche e per la vita di tanti, soprattutto preghiamo per tutti quelli che sono più poveri, più preoccupati. Preghiamo.
Ascoltaci. Continuiamo a ricordare anche Maria Lucia e tutti quelli che sono nella stessa situazione di malattia, di isolamento, di terapia intensiva, forse nella paura, nella solitudine, perché il Signore riempia il loro cuore di fiducia e di desiderio dell'incontro con Lui. Preghiamo.
È un ricordo per gli amici preti della nostra zona qui, per Don Ubaldo anzitutto, che è un pezzo che non ci si vede, e per tutti gli altri, il Signore li custodisca, li conforti. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore. E preghiamo anche per tutti quelli che il Signore ha legato alla nostra vita, alla nostra preghiera, per tutti i nostri cari, per quanti fossero più soli, e preghiamo anche per tutti quelli che sono collegati alla nostra liturgia dalle loro case, perché il Signore accresca la nostra comunione anche in questo momento. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore. Per i morenti e i morti di queste ore, sempre accompagnandoli con la forza del sacrificio di Gesù che noi ripresentiamo, ricordiamo efficacemente nella Santa Eucaristia. Preghiamo. Ti preghiamo nel nome del Signore Gesù, che con te vive e regna per tutti i secoli dei secoli. Amen.